si parla delle riserve di legge, argomento che non so perché trova tanta difficoltà ad essere capito, ed è una cosa molto semplice. Possiamo partire da una parte o dall'altra. Partiamo dalla definizione classica, quella proprio da manuale. Che cos'è la riserva di legge? Dicasi, riserva di legge è un congegno costituzionale per cui la disciplina di certe materie, di certi oggetti, è riservata a un determinato atto. Per cui non alla libertà, non c'è libertà del legislatore di disciplinarla come crede, ma alcune materie sono riservate o alla legge, o a altri atti, o a leggi rinforzate, o a leggi particolari. E di questo dobbiamo capire oggi il motivo innanzitutto. Qual è il motivo? Il motivo è molto semplice, se pensate. Le riserve di legge erano scritte anche nel vecchio Statuto del Giardino. Se noi apriamo da qualche parte c'è lo Statuto del Giardino, voi non l'avete, ma io sì, vi troveremo che in materia di libertà, per esempio, quindi in qualsiasi materia, ci sono delle norme che sembrano delle riserve di legge. Per esempio, il domicilio inviolabile, nessuna visita domiciliare, questo ve l'ho già letto, cade sempre là, può avere luogo se non in forza di una legge e nelle forme che essa prescrive. Vedete, questa è apparentemente una riserva di legge, nel senso che lo statuto, che era una Costituzione, diceva che i modi con cui sono limitate la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di espressione e così via, devono essere previsti dalla legge. Perché è una riserva di legge? È una riserva di legge perché dice che queste limitazioni della libertà personale non possono essere introdotti, che so io, con un'ordinanza del sindaco oppure con un regolamento del ministro. Domani il ministro degli interni si alza, decide di essere un po' più cattivo del solito e fa una circolare con cui dice ai prefetti arrestate tutti quelli che hanno una faccia un po' birra. Non lo può fare, non lo può fare perché c'è una riserva di legge. I motivi per cui una persona può essere arrestata o possono essere applicate delle misure cautelari cosiddette sono dei motivi che devono essere tutti scritti necessariamente nella legge. Questo in base al principio della gerarchia delle fonti e della gerarchia dei procedimenti. Il procedimento parlamentare con cui è fatta la legge garantisce di più del procedimento con cui è fatto un atto amministrativo. Non basta che Pisano si alzi la mattina un po' girato, prenda carta e penna e dica questo è il mio decreto. Ci vuole un'iniziativa legislativa, tutte le complesse delibere delle Camere, il dibattito con l'opposizione, il controllo del Presidente della Repubblica. E allora con quella procedura così aggravata, così deliberativa, cioè basata su un confronto di idee, si possono introdurre delle norme che limitano i diritti. Questo è il senso della riserva di legge. È un senso che cambia notevolmente dal vecchio statuto alla nuova Costituzione. Per esempio c'è fatto che il vecchio statuto non era subordinato alla legge. Il vecchio statuto semplicemente introduceva il procedimento legislativo. Era un atto concesso da Carlo Alberto che un bel giorno, per dei motivi che non faremo esplorare, capì che non poteva più atteggiarsi al sovrano assoluto e disse io non sono più sovrano assoluto e con atto irrevocabile dico che associo le larghe rappresentanze dei miei sudditi alle mie decisioni e da quel giorno prenderò solo decisioni con la legge in Parlamento. Fine della Costituzione, perché questi rinvii alla legge sono dei rinvii che non vincolano neanche il legislatore, non hanno la forza di vincolare il legislatore perché non sono posti da un atto considerato come un atto sovraordinato. La nostra Costituzione di oggi, invece, ha tutti gli altri obiettivi. Come vi dicevo, la nostra Costituzione ha l'obiettivo di proteggere, di mettere in frigorifero, in congelatore, di crioconservare una serie di interessi, di valori, di obiettivi, quelli delle varie parti politiche che si sono unite in un patto che è un patto costituzionale. Ognuno di questi ingressi, di queste protezioni, incide sulle leggi, perché è fatta per togliere spazio al potere della maggioranza politica, per cui per limitare la stessa autorità della legge. Il che significa che lo stesso legislatore è vincolato da questi meccanismi. Quando la Costituzione pone una riserva di legge, la pone per vincolare la maggioranza politica, per limitare la discrezionalità del legislatore, per dire che a certe cose il legislatore non può farle. E quindi un po' tende a frantumare questo meccanismo della legge. La legge non è più un atto generale che può fare tutto. La legge comincia ad avere degli ambiti di specializzazione. Ci sono atti specializzati che servono per fare alcune cose. E queste sono le riserve di legge. Noi possiamo classificarle in maniera diversa. Possiamo dire che sono riserve di legge e riserve ad altri atti. Perché riserve ad altri atti? Perché su alcune materie la legge non può intervenire. Pensate un po' che cosa buffa. Per esempio, un altro atto è il regolamento parlamentare. Il regolamento parlamentare è un atto che non ha la forma della legge, ma è monocamerale. Ogni Camera organizza i suoi lavori con un proprio atto, detto regolamento. E questo regolamento, al contrario della legge, deve essere preso, deve essere approvato con una maggioranza assoluta e quindi con una maggioranza più forte di quella richiesta per le solite leggi, che è la maggioranza relativa. Maggioranza assoluta significa metà più uno dei componenti, per cui alla Camera sono 316, al Senato, essendo 315, sono 158. Questa è la maggioranza assoluta. Mentre le leggi possono essere approvate anche con la maggioranza relativa, 40-39 è già maggioranza relativa. Questo è un atto molto particolare, di cui non si finisce mai di discutere la natura, perché è un atto murato. Quando dico murato, intendo murato. Vale all'interno dei muri della Camera e dei muri del Senato, si applica solo lì. Non si può applicare fuori. Ossia che con questo particolare atto la Camera e il Senato disciplinano le loro vicende interne. Disciplinano l'ordine delle sedute, come si siedono i deputati, come si organizzano i gruppi, come si organizza la commissione, come si organizza il procedimento legislativo. Questo è tutto disciplinato nei regolamenti, nella gabbia data dalle poche regole costituzionali, che è quelle che abbiamo esaminato a proposito del procedimento legislativo. Lì si dice ogni legge è approvata da una commissione ogni legge è approvata preliminarmente. Ogni disegno di legge presentato dalla Camera, secondo le norme del suo regolamento, vedete l'invio, è esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa. Secondo le norme del suo regolamento, articolo 72, primo comma, è la riserva di regolamento. Vuol dire che il procedimento legislativo può avere disciplina soltanto tramite quell'atto. Non si possono fare altri atti. Se due Camere facessero insieme una legge sul procedimento legislativo, quella legge sarebbe invasiva dell'autonomia della singola Camera. Sarebbe una legge illegittima, invaderebbe il campo di questo atto. E così si organizza tutta la parte, diciamo, di contabilità, delle camere, delle spese, l'organizzazione degli spazi, i privilegi dei singoli deputati e senatori, così via, è tutto fatto con atti di autoregolamentazione. Questo perché? Perché il nostro regime costituzionale ha ereditato dall'antichità delle tradizioni costituzionali una iperprotezione del Parlamento. Se voi leggete qualche pagina di storia inglese dei primi anni del Seicento, vedrete quale grande problema c'era allora per un Parlamento di conquistare la sua autonomia oltre ai suoi poteri. La sua autonomia. Perché improvvisamente nell'aula parlamentare entrarono le truppe del re e arrestarono lo speaker, arrestarono i 3-4 deputati perché erano sovversivi. Prendevano che votavano lì. Ma voi capite che questo impediva al Parlamento di essere la sede dove si parlava liberamente. La gente aveva paura di parlare in Parlamento. Di conseguenza il bisogno di proteggere fisicamente le zone parlamentari è un bisogno che abbiamo ereditato da tutta la storia costituzionale. Nessuno può entrare nelle camere, neanche la polizia, i giudici, nulla può entrare nelle camere. Le camere sono libere di disciplinare se stesse, sono libere addirittura di disciplinare i propri rapporti di lavoro. I dipendenti delle camere sono iperpagati, sono pagati in maniera schifosa, ma anche sono pagati in maniera schifosa, oltre per collusione con la politica, soprattutto perché loro rinunciano a quello che è il normale statuto dei lavoratori. Non hanno sindacato, non hanno tutela giurisdizionale. Le cause del lavoro sono decise da un organismo della Camera e del Senato. Voi capite che tutto questo riduce il peso dei diritti dei lavoratori della Camera e questo viene pagato. Io ero abbastanza amico di quello che è stato il segretario del Senato, persona che prendeva uno stipendio di tutto rispetto, un'autorità dentro nel Senato, era il vertice di una struttura burocratica del Senato. Eppure quando lui incontrava sulla porta un umilissimo senatore, si spostava dal tappeto, faceva un mezzo inchino e lo faceva passare. Perché era un sottoposto, non un lavoratore coi diritti, era un sottoposto della struttura, liberamente giudicabile da un organo della struttura stessa, senza nessuna garanzia giuridica. Perché questo? Perché se noi dovremmo ammettere che il giudice del lavoro metta il becco nell'organizzazione delle camere, questo vedrebbe l'assoluta autonomia delle camere. Questo è il motivo per cui nel Parlamento si può parlare liberamente e si può dire tutte le cazzate che si vogliono nel Parlamento. Perché questa è una prerogativa non del deputato, ma una prerogativa della Camera. Nessuno può essere perseguito per le opinioni e i voti espressi dalla Camera. Immaginate se no che cosa succederebbe. Si vota la legge, qualcuno vota la legge contro il governo e il governo gli manda subito i carabinieri. Fine della arrestazione. E se invece i carabinieri manda una querela per diffamazione, sarebbe la fine per libertà di espressione. Nessuno potrebbe più parlare male di nulla. Parlare male è un diritto. Per tutti. Dietro il quale c'è la responsabilità civile e penale quando si oltraggiano le persone. Ma per i discorsi che si fanno delle Camere non c'è oltraggio. Prevale l'autonomia delle Camere. Il problema è quando il deputato queste cose se le fa a porta a porta o l'isola dei famosi, non so che cosa sia, perché mi rifiuto di vederla, voglio morire vergine, e pensa di poterlo fare perché lui è deputato e scambia quella che è la prerogativa dei muri della Camera per la sua prerogativa personale. Questo è un errore. Questo è un errore, perché queste prerogative sono prerogative dell'organo. Ed è per questo che l'atto che disciplina l'organo è un atto murato. È un atto che può essere fatto soltanto all'interno della Camera e all'interno del Senato e non può essere invaso da altre norme di nessuno. Contemporaneamente le sue regole valgono soli. E questo ne vedremo un'applicazione quando parleremo della seduce. Nel senso che a ragionare correttamente si deve ritenere che questo atto non abbia rapporti con il resto dell'ordinamento giuridico. attenzione, perché questa è una finestra che spesso gli viene chiesta agli esami, perché è una scorciatoia per capire quanto avete capito del sistema. I regolamenti parlamentari hanno forza con di legge? Questa domanda non ha una risposta da uno, può dire sì e può dire no, dipende cosa intende per forza di legge. Siccome la forza di legge è un concetto relazionale, dicasi atto con forza di legge, atto con forza di legge, la CDL, l'atto che può abrogare la legge formale. Questa è una definizione relazionale, nel senso che io dico quali sono le caratteristiche dell'atto che sto definendo in relazione ad altri atti di cui sono le caratteristiche. Definisco una cosa ignota, che devo definire, definendum, in base a delle caratteristiche che sono comuni alla cosa nota. Cos'è una webcam? La webcam è una cinepresa. E io sto dicendo già delle cose che generalmente sono note, cioè l'uso della cinepresa, che è stata ripresa di immagini. Allora, su questa definizione di atto con forza di legge, io gioco la relazionalità, le relazioni che trascorrono tra gli atti con forza di legge e la legge formale, quella che si chiama la vis, la forza attiva, la forza passiva, la capacità di abrogare e la resistenza all'abrogazione. L'atto con forza di legge è l'atto che ha la capacità di abrogare la legge. Ecco la relazione. I regolamenti parlamentari possono abrogare la legge? No, perché sono murati. Possono essere abrogate le leggi? No, perché sono murati. Valgono solo dentro le mura della Camera del Senato. Non hanno relazioni con gli altri atti. E perciò non sono la forza di legge. Chiaro? Però io posso dare una definizione diversa della forza di legge, meno tecnica se vogliamo, e dire che sono atti con forza di legge tutti gli atti che sono parificati a livello primario, cioè che sono sottoposti soltanto alla Costituzione. È ancora una volta un concetto relazionale che mi chiama la gerarchia. Definisco l'atto con forza di legge in base ai rapporti che si pongono con il livello superiore, la Costituzione. La legge è sottoposta solo alla Costituzione, il decreto legge, la legge delegata è sottoposta solo alla Costituzione, il regolamento parlamentare anche. Il regolamento parlamentare è pur sempre la fonte primaria, sta pur sempre qua, ma non è un atto con forza di legge, ha una competenza completamente separata dalla legge. È chiaro? Non sono cose difficili, si capiscono bene queste cose. Però bisogna capirne la logica. E la logica è piuttosto dura. Pensate che la Corte Costituzionale ha sempre detto che lei non può giudicare dei regolamenti parlamentari. Proprio per questa ragione che lei può giudicare delle leggi e degli atti con forza di legge, i regolamenti parlamentari non sono atti con forza di legge. Sono delle atti fuori dall'ordinamento giuridico generale. Quindi là vedremo che questo non è del tutto vero, ma cioè il ragionamento è del tutto vero, ma le conseguenze non sono poi così definitive. Ora io vi ho portato l'esempio di un atto molto particolare, del quale si può anche di dubitare che sia realmente una fonte del diritto, perché se noi parliamo delle fonti del diritto come le fonti che alimentano l'ordinamento generale, i regolamenti parlamentari non alimentano l'ordinamento generale, alimentano solo quel particolare ordinamento che vale all'interno delle Camere, per cui potremmo fare tanti discorsi teorici, ma a me non importa niente di questi discorsi teorici, o perché voi capiate qual è il problema. È un atto molto particolare, la cui competenza, e qua introduciamo una parola chiave, la cui competenza è riservata. Nel senso che quella materia l'organizzazione delle Camere, il procedimento legislativo, possono essere, quella materia può essere disciplinata solo da quell'atto. E basta. È una competenza del tutto risolta. Posso fare un altro esempio di atti riservati con competenza del tutto riservata, sono dei decreti legislativi. E sono i decreti legislativi che servono per attuare gli statuti speciali, gli statuti delle regioni speciali. Di cosa servono, cosa sono, accenneremo dopo quando parlerò dell'ordinamento regionale. Qui vi voglio segnalare che gli statuti delle regioni speciali, che sono leggi costituzionali, prevedono che le norme che servono alla loro attuazione siano fatte con un procedimento del tutto particolare e con una competenza del tutto riservata. E cioè sono atti emanati dal governo previa accordo raggiunto nella commissione bicamerale, cioè una commissione paritetica, cioè di un organo composto da un numero di membri nominato dalla regione e altrettanti nominati dal governo, i quali stanno all'interno di una stanza e concordano la bozza di un decreto di attuazione, che può essere, che so io, il trasferimento degli stadi o le competenze su l'interesse, le cose più varie. Sono concordate da una commissione paritetica e poi divengono legge attraverso un decreto legislativo del governo. Non passano in Parlamento. Questo è l'unico atto con forza di legge che non passa in Parlamento. È concertato da un'apposita commissione paritetica. Una delle cose più noiose che esistono, sono esistito 2 anni dopo che mi sono dato l'emissione, è una noia assurda, e la commissione paritetica è quella che forma la sostanza dell'atto. Poi questo atto, se il governo lo approva, diventa legge senza mai passare per il Parlamento. Vedete, è una piccola cosa. Nessuno sarà mai bocciato perché non sa queste cose, almeno non in queste regioni ordinarie, nelle regioni speciali magari anche sì. Ma è una piccola cosa, ma vi dà l'idea come si possono introdurre delle riserve di competenze in qualche modo blindate. La regione può impugnare una legge dello Stato che trasferisca delle cose a quelle regioni, dicendo no, no, tu non me le puoi trasferire con legge ordinaria, tu me le devi trasferire con un atto a cui io partecipo tramite la commissione paritetica. Ecco il senso della riserva di competenza. La riserva di competenza qui sta a, come dire, organizzare un interesse, che è l'interesse, diciamo, della regione, l'interesse locale. Abbiamo visto che il regolamento parlamentare è a competenza separato perché sta a premiare l'interesse, che è l'autonomia delle Camere. In questo caso l'interesse è la partecipazione dell'ente locale alla decisione. Sono decisioni paritetiche, sono decisioni di tipo cooperativo, così si chiama nel linguaggio del federalismo, nel senso che si basano su un accordo contrattuale. Regione e Stato si mettono d'accordo e saltano nel Parlamento. Qui è dato prevalenza all'interesse locale piuttosto che all'interesse generale. Ecco che l'atto diventa a competenza separata. Separata e garantita. Siamo? Vi chiaro fin qua? Allora, cancello tutta questa parte che riguarda riserva agli altri atti e andiamo a vedere quelle che sono le riserve di legge che più ci interessano. E cioè queste. quindi introduco una serie di classificazioni ben note. Allora, possiamo distinguere riserva di legge formale. La riserva di legge ordinaria, con un'ulteriore distinzione tra relativa e assoluta, e riserva di legge rinforzata. Penso che siamo tutte, ma forse mi manca qualcosa. Io non ho finito il manuale, solo scritto. Questo è uno schema delle riserve di legge che serve a me per fare quello che un giorno dovete fare voi, chiedo l'esame. Mi guida nell'esposizione, perché se mi appunto le cose sulla RAN, non faccio favore per voi. Più delle volte faccio favore a me perché così sono l'indice delle cose che devo dire. Che cos'è la riserva di legge formale? Qui la contrapposizione è tra legge formale e legge ordinaria, contrapposizione che voi dovete conoscere ormai bene. La conoscete? La legge formale è l'atto delle Camere. La legge formale è la legge che esce dal procedimento legislativo parlamentare ed è promulgata dal Capo dello Stato. Giusto? La legge ordinaria è la fonte primaria, più generalmente, perché è composta dalla legge formale più atti con forza di legge, gli ACPDL, riguarda tutti gli atti che si muovono a livello di fonti primarie. Perché si distingue la riserva di legge formale dalla riserva di legge ordinaria? Perché le riserve di legge formale sono piccole, uniche, specifiche ipotesi in cui la Costituzione, mettiamo qua di coma nella gerarchia delle fonti, la Costituzione dice che quell'atto, quel particolare argomento può essere disciplinato soltanto con atto delle Camere e non con atto con forza di legge. E questo perché lo fa? Per delle ragioni molto simili, che per questi atti è necessario la separazione tra Parlamento e Governo. Ossia, sono atti in cui il Parlamento sta controllando il Governo. In qualche vecchio manuale si dice sono atti di controllo politico in forma legislativa. Per esempio il bilancio. Il bilancio è predisposto dal Governo per il semplice fatto che il Governo c'ha i numeri. Poi ne dà altri. E il governo chiede l'autorizzazione a esercitare quel bilancio. Il bilancio è un documento contabile, con una parte di entrate e una parte di previsione di uscite. No? E quando il bilancio di documento pubblico viene presentato e approvato, quella approvazione è autorizzazione. Per cui l'esecutivo potrà, è autorizzato a gestire quel bilancio e quindi riscuotere quelle entrate e pagare quelle uscite. Senza autorizzazione non lo può fare. Se in un mente non viene approvato il bilancio, non si possono più pagare le bollette, né gli stipendi, né incassare le tasse. Per questo è il motivo per cui ogni anno il governo è molto preoccupato sul bilancio e cerca di costruirlo in maniera sensata, perché poi lo deve esercitare quel bilancio e deve avere il voto delle Camere, per cui in qualsiasi paese che abbia dei principi democratici, questo è l'impegno annuale del governo. E la storia del diritto costituzionale è la storia del controllo di bilancio. La storia è molto complicata. Pensate che quando Bismarck volle fare la guerra all'Austria, Russia contro l'Austria, più o meno bravo, certo, noi ne approfittammo per vincere la terza guerra di dipendenza, infatti, Bismarck aveva il problema di ottenere le tasse per pagare l'esercito. Tutte le guerre che si fanno hanno bisogno di tasse. Bush, conoscendo il bombardare l'Iraq, ha chiesto tasse, ha chiesto fondi al Parlamento americano. Nessun intervento militare può essere fatto senza una spesa. Ovviamente non sono gratis. E si ricevono gratis, ma si mandano pagando. E di conseguenza il controllo sul bilancio è il controllo sulla guerra e quindi sulla politica estera. E rivendicare il controllo sul bilancio per il Parlamento inglese è stato lo strumento per controllare la politica un po' folle delle guerre fatte dalla casa regnante, nonché le alleanze complesse con il mondo cattolico, con la Spagna e così via. Capite perché il bilancio è sempre stato strategico nel diritto costituzionale? Bismarck si trovò di fronte a un Parlamento che non gli approvava il bilancio e se ne fregò. Nel senso che andò avanti senza approvazione del bilancio. Trovo un giurista bravissimo, giurista un po' venduto, ma non inutilmente pagato, Paul Lavand, il quale gli teorizzò tutta la teoria del bilancio per dire che in realtà il bilancio era un atto amministrativo e quindi bastava la firma del re, anzi dell'imperatore, e non era necessario l'approvazione delle Camere. E Bismarck per 7 anni esercitò il bilancio senza voto parlamentare. Poi vinte le sue guerre, andò alle Camere dicendo allora ho fatto bene o ho fatto male, e tutti dicono, ho fatto molto bene, tutti approvati i bilanci retroattivamente. Unico caso nella storia dei paesi occidentali in cui l'esecutivo ha premuto, ha battuto il pugno e ha governato senza bilancio, senza che questo fosse eletto come un colpo di Stato. Nei nostri sistemi il bilancio va approvato. Se il governo non deposita il bilancio, sarà lo strumento dell'esercizio provvisorio per cui può andare ancora 3 mesi oltre, è un piccolo disastro economico per cui si gestisce il vecchio bilancio, non il nuovo bilancio, per cui si sfondano le tasse pubbliche, ma comunque lui deve arrivare alla fine dell'esercizio provvisorio con un voto di approvazione del bilancio. Se non gli approvano il bilancio, il governo si deve dimettere, anche se non c'è scritto in Costituzione, contrario, un voto contrario delle Camere sul costo del governo non comporta le dimissioni, ma un voto contrario sul bilancio comporta le dimissioni. E nessun governo può pretendere di governare senza l'approvazione del bilancio. Per quanto si possa immaginare un governo forte, un governo pieno di poteri, un premier eletto direttamente del popolo e queste fandonie inutili, e anche dannose, costui un bel giorno deve andare a presentare i conti e a chiedere l'autorizzazione del bilancio. Io ricordo Bill Clinton, l'uomo più potente del mondo, alla vigilia del suo secondo mandato, si trovò in difficoltà in congresso perché non approvavano il bilancio. L'approvazione del bilancio significava cosa faceva Lady Hillary nella sua vita, perché il governo di Clinton aveva come suo programma elettorale introdurre in America un sistema di sanità pubblica e la moglie doveva essere quella che lo seguiva questo sistema. E il Senato non glielo voleva approvare. E questa non approvazione arrivò al punto di chiusura delle casse dello Stato, non poteva più spendere la lira. Dovette discutere con il capo dell'opposizione, nonché con il candidato repubblicano contro di lui. Si misero intorno a un tavolo e decisero come uscire. E a quel punto ottenne il voto del Senato, rinunciando al programma della sanità. Capite? Bill Clinton, presidente della Repubblica degli Stati Uniti, eletto democraticamente dal popolo americano e senza un rapporto di fiducia con le Camere, ma il suo bilancio una volta all'anno deve andare alle Camere per ottenere un voto di approvazione. Questo dal 1600 in poi è la regola della democrazia. Allora voi capite che il voto del Parlamento, che è una legge, è in forma di legge, una legge di votazione, deve essere riservato al Parlamento. Non può il Parlamento delegare al governo o ammettere che il governo si approvi il bilancio con decreto legge, perché avrebbe la confusione tra controllato e controllore, che non è affatto sana, anzi è il principio contrario alla separazione dei poteri e alla democrazia.